Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E i temi di questa giornata economico-finanziaria, purtroppo, devo dire, non è colpa nostra, i temi si appiattiscono molto sulle politiche commerciali, sullo scontro commerciale fortissimo in atto. In questo caso sono due barra tre i fronti, uno è il fronte europeo e oggi è stato votato, sono stati votati contro dazi europei, poi ne parleremo. Una lista di prodotti che già ieri abbiamo elencato, che partiranno il 15 aprile come risposta ai primi dazi messi dall'America, quindi quelli su acciaio e alluminio, ma non saranno dazi su acciaio e alluminio, saranno dazi su altri prodotti, a partire da prodotti del tessile, jeans, t-shirt, non solo, la famosa Harley Davidson, ma diciamo, Harley Davidson mi sembra più uno specchietto che un elemento concreto. No, poi la vera, come avete ascoltato anche dal nostro GR20, dai nostri GR24, il vero scontro continua a essere, non che non vi sia quello con l'Europa, ma con la Cina. Ieri Trump ha annunciato 100, di portare al 104% i dazi sulla Cina, dopo che la Cina aveva messo nel fine settimana dazi ai prodotti americani del 34%, ed era stato uno dei motivi che aveva scatenato l'ondata di vendite, come ci hanno raccontato i nostri ospiti, perché il mercato non si aspettava che la Cina andasse a rispondere in maniera così diretta e così dura senza neanche tentare una negoziazione. Perlomeno molti osservatori questo non lo aspettavano, non se lo aspettavano. Ma dicevo, quindi ieri l'annuncio della Casa Bianca, dazi al 104% come risposta di quelli messi dalla Cina al 34%, che però li aveva messi perché l'America aveva aggiunto un altro 34% a quelli esistenti, e quindi era la controrisposta cinese, che è arrivata un'ulteriore risposta americana. Adesso è arrivata un'ulteriore risposta cinese, che perché? Perché Made in USA a questo punto va dal 34% all'84% di dazi. Allora, questo è un esempio plastico di cosa si intenda dire per necessità di negoziare, avendo, come lo chiamano gli europei, però un bazooka sul tavolo. E cioè, poi parleremo della Cina. La Cina ha scelto un'altra strada, ha scelto la strada di non negoziare, o meglio, non negoziare subito e di andare subito alle controrisposte. Questo ha innescato chiaramente una guerra tariffaria, chiamiamola così, una guerra di dazi. E infatti l'America è giunta al 34, la Cina risponde mettendoli anche lei al 34, l'America risponde mettendoli a quel punto al 104%, la Cina risponde mettendoli all'84%. Perché lo dico? Perché è chiaro che l'Europa deve, e io sono d'accordo che Giorgio Meloni, quando andrà al 17, è ovvio che rappresenta la posizione europea, non è, tutta la delega al commercio estero è esclusiva, di esclusiva pertinenza di Bruxelles, quindi nessun paese può negoziare singolarmente, con buona pace di quello che sento dire, ma è la legge, non è che, ma ed è chiaro che l'Europa deve evitare il più possibile quella che si chiama la spirale, cioè l'effetto di dazi contro dazi, dazi ulteriori e via così. Certo, devi avere anche qualcosa da mettere sul tavolo, come non solo come trattativa ma anche come minaccia. Siamo il più grande mercato del mondo e quello sicuramente più appetibile. È altrettanto chiaro che quando non l'Europa, ma in generale, poi faremo magari ascoltare anche quel passaggio di Trump, quando lui dice c'è la fila di persone, te la dico in inglese così almeno non sono volgare, to kiss my arse, cioè che vengono a baciarmi, diciamo, di dietro, a parte il fatto che non penso che l'abbia imparata a Oxford, ma sostanzialmente diventa difficile quando tu hai degli atteggiamenti che sono anche, che tendono a umiliare o sbeffeggiare il tuo interlocutore, perché prima ci ha chiamato parassiti o scrocconi, per essere più corretti, poi ci ha definito patetici. Adesso immagino che rientriamo nella categoria di chi sta andando a baciare il posto dove non batte il sole, chiamiamolo in questo modo. Beh, questo deve anche dire la lunga sulla capacità che vedo molti partiti a dire: ah, ma l'Europa sì, tra tutti i problemi del mondo l'Europa è quella che però, e ne parleremo, ci permetterà, se troviamo un accordo, di utilizzare soldi dei piani, dei fondi di coesione e del PNRR per aiutare le imprese. Sono soldi, diciamo, di carattere europeo, quindi bisogna anche riconoscere quando l'Europa ti dà qualcosa, o meglio ha delle politiche che non sono anticicliche, tanto l'abbiamo criticata sul Green Deal prima versione, ma bisogna anche riconoscere quando è grazie a fondi europei che noi potremo dare una mano ai settori più colpiti. Vedremo come funzionerà in quello che è il progetto del governo, che è chiaro che tu puoi migliorare, ho visto le dichiarazioni di Giorgia Meloni, puoi migliorare il mercato interno, puoi renderlo più fluido, più competitivo, meno regolato da ogni singolo paese, puoi, ed è stato già in parte molto rivisto il Green Deal, puoi non affossare l'industria dell'auto con un patto per l'ambiente che era fuori da ogni grazia di Dio, mi riferisco al vecchio Green Deal e quant'altro. Però poi non dimentichiamoci chi ha scatenato tutto, e si chiama Donald Trump, chi è riuscito a affossare le borse in maniera, come un'azione politica, una cosa mai successa prima, e non c'è, lo ripeto, nessun parallelismo possibile col 2008. Il 2008 Lehman Brothers esplode, ma ci aveva messo un anno a montare quella crisi. Prima c'era stata Bear Stearns, esplode per un insieme, un accumulo di errori, di assunzione di rischi, di speculazione finanziaria, e poi esplode. Qui, cioè, ha fatto tutto da solo in una giornata. È un po' diverso. Quindi, da questo punto di vista, cioè, bisognerà capire, appunto, non rischiare di prendere il percorso cinese, dazi contro dazi, dazi contro dazi, però ricordarsi anche che, insomma, da qualche, una trattativa, per essere una vera trattativa, deve prevedere anche una possibile minaccia, se no che tratti, quello non è trattare se non minacci nulla, vai in ginocchio e basta. Poi ci sono varie dichiarazioni del segretario del tesoro americano Bessent, ha detto allearsi al ministro dell'economia, per essere ancora più esplicita, allearsi con la Cina è come tagliarsi la gola, i dazi dell'84% annunciati dalla Cina sono una sconfitta per la Cina. Poi dice la Cina non svaluti lo yuan. E beh, però quando tu hai una banca centrale autonoma è chiaro che ci metti poco a svalutare una moneta, se vuoi. E poi c'è una frase di Bessent che vi faccio ascoltare, che è abbastanza indicativa, perché noi continuiamo a dire che Trump non potrà reggere a lungo avendo contro sia Wall Street che Walmart, quindi sia la finanza che l'uomo della strada, o Main Street se vogliamo chiamarla così, il cittadino americano medio, magari quello che ha votato Trump. Perché lo diciamo? Perché Wall Street è già, adesso arriverò poi all'andamento della borsa, ha già perso parecchio, ma molti economisti stimano al massimo in un mese il tempo necessario perché si scarichino gli effetti dei dazi sulla vita quotidiana americana, cioè con l'aumento dei prezzi. E allora tu non riesci ad avere un aumento dell'inflazione, un aumento dei prezzi, e avere anche Wall Street che ti dice contro. Questa premessa, perché invece Bessent dice una cosa diversa, dice Wall Street è diventata molto ricca e può continuare a crescere, ma per i prossimi 4 anni è il turno di Main Street. Sentiamo.
For the last 4 decades, basically since I began my career in Wall Street has grown wealthier than ever before. And it can continue to grow and do well. But for the next 4 years, the Trump agenda is focused on Main Street. It's Main Street's turn. It's Main Street's turn to hire workers. It's Main Street's turn to drive investment. And it's Main Street's turn to restore the American dream.
Make my day.
Comunque vedo molti che mi stanno scrivendo anche sulla Cina. Arriveremo, abbiamo un approfondimento apposito dopo le 18. Certo, la valuta cinese ha già svalutato sul dollaro. Perché è importante questo? Perché se la dovesse, vale anche per l'euro sul dollaro, se dovesse svalutare la valuta cinese tanto, annullerebbe in parte l'effetto dazi. Attenzione però, a questo livello il ragionamento regge sempre meno, perché puoi farlo se tu hai dazi del 20% e dici se l'euro si svaluta di un 10% recuperiamo, ma quando ormai lo scontro è tra 104% messo dall'America e 84% messo dalla Cina, non è che puoi recuperare il 104% con la svalutazione. Però è vero che il yuan è giù e ai minimi da settembre del 2023 a 7,34 sul dollaro. E l'accusa che di Donald Trump di ieri è che la Cina va a manipolare la valuta per compensare i dazi, ma è ovvio, il problema è che a questi livelli non a questi livelli c'è poco da compensare. Comunque, e nel frattempo Amazon ha cancellato alcuni ordini di prodotti made in China e provenienti da altri paesi asiatici, questo per ridurre l'esposizione della società ai dazi di Trump, scaricandola sui venditori che potrebbero essere costretti a rinegoziare i termini con Amazon o vendere le loro scorte in paesi con margini più bassi. Comunque vediamo intanto come vanno i mercati. Allora, sono molto, oltre che molto nervosi, questo è ovvio, sono anche molto altalenanti. Dico subito la giornata, per quello che riguarda Piazza Affari, il calo adesso è del 2,70%, per quello che riguarda Francoforte il calo è del 3%, Parigi meno 3,20%, l'America adesso è tornata leggermente in terreno positivo, Standard & Poor's più 0,37%, Dow Jones più 0,15%, Londra meno 2,80%. E come è andata l'Asia? Allora, Nikkei male questa mattina, meno 4%, Hong Kong invece un più 1%, non erano ancora arrivate, è arrivata la notizia americana ma non la controrisposta cinese. Tokyo aveva chiuso molto debole sui timori di un nuovo scontro Cina-USA, timori veri a questo punto. Hong Kong e Wall Street ieri aveva chiuso in leggero calo 0,80%, ma il Nasdaq meno 2,15%. Hong Kong ha chiuso male, poi ha recuperato perché Hang Seng ha aperto malissimo, meno 3,76%, così come avevano aperto deboli anche Shanghai e Shenzhen. Per quello che riguarda Milano, tutto sommato sta un pochino recuperando, ha aperto con un meno 3%. Vado sui singoli titoli, di positivo oggi c'è solo Iveco Group più 0,12%, capite bene com'è la giornata. Anche oggi Saipem meno 7,30, Recordati meno 5,5, Tenaris meno 5,30 come Eni, Stellantis meno 5, Interpump meno 4,5 come Campari, Generali meno 4 come A2A, Mediolanum meno 3,80, Amplifon meno 3,5 come Azimut e Brunello Cucinelli e Fineco Bank. Allora, vale la pena comunque ricordare, visto che qua stiamo commentando il giorno per giorno, come si sono mosse da inizio anno le borse, perché quando qualcuno mi dice, oggi l'America sta recuperando, sì, attenzione, da gennaio, e quindi da inizio 2025, il Dow Jones è sotto in questo momento di un 11,5%, il Nasdaq è sotto di un 18,5%. Le borse europee a questo punto hanno eliminato quasi tutti i guadagni d'inizio anno, però c'è ancora una bella differenza. Milano ha perso solo l'1,5%, Parigi il 3,80%, Francoforte è ancora positiva di un più 1,80%. Quindi, tradotto, la differenza tra l'andamento di Wall Street e l'andamento delle borse europee è intorno ai, a seconda della borsa, 10, 9, 8 punti percentuali a sfavore di Wall Street. Euro su dollaro è in recupero a 1,10,50. Per quello che riguarda il petrolio invece continuano i cali questa volta. Guardate, è l'unica buona notizia, perché sappiamo che l'inflazione importata si importa soprattutto dall'energia, e poi perché il petrolio va a impattare direttamente sulla benzina, ma non solo, sul trasporto, anche col gas abbiamo buona notizia. Allora, il petrolio è sceso sotto i $60 il barile, anche il Brent a $59, ha preso una sbella di quasi 6 punti percentuali. Il WTI è sceso 56, e perché? Perché ci si attende che la guerra commerciale tariffaria scatenata da Trump abbia un effetto di avrà sicuramente, ormai ci sono pochi dubbi, a meno che da domani non salti tutto e cancelli tutto quel tabellone, avrà sicuramente, produrrà rallentamento della crescita economica, e in alcuni casi c'è chi teme la recessione in America. Quindi rallentamento della crescita economica vuol dire meno domanda di energia, meno domanda di energia vuol dire meno petrolio, e la borsa si muove così. Ancora ribassi sulla rete, benzina in modalità self €1,761 al litro, e invece il gasolio è €1,658. Il gas oggi si sta avvicinando, anche questa è una buona notizia, visto che lo usiamo per produrre elettricità, si sta avvicinando al livello di un anno fa, ha perso un altro 6% da Amsterdam, è a €34 a megawattora, un anno fa era 32. L'elettricità invece un po' meno, ma anche lì oggi è a €105 il PUN a megawattora, un anno fa era 80. Una cosa che ieri non abbiamo detto, il presidente Trump ha firmato tra l'altro il decreto per rilanciare l'estrazione e l'uso del carbone, e quindi ha concesso una deroga immediata a 47 compagnie che operavano in miniere di carbone, e ha deciso di salvare dalla chiusura una centrale a carbone. Questo sappiamo che, diciamo, che Trump e, diciamo così, l'atteggiamento sull'impatto ambientale sono due mondi che non si parlano, cioè lui ritiene che tutta la polemica sul surriscaldamento globale sia sostanzialmente una balla e non c'entri nulla, quindi non aspettiamoci sicuramente politiche, diciamo, di sostenibilità ambientale da parte di Trump, ma il problema non mi sembra tanto non mi sembra solo questo. Andiamo avanti. Interessante che adesso è intervenuta anche Mosca sui dazi, ha detto: guarda, i dazi americani vanno a violare le regole del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Su questo non c'è assoluto dubbio, anche perché il principio famoso della nazione più favorita prevede che tu non possa trattare in maniera diversa i singoli paesi, poi anche una volta che il tuo prodotto, sono le regole base, diciamo, del WTO, e una volta che il prodotto è stato importato deve avere lo stesso trattamento degli altri prodotti, anche se di carattere nazionale. Comunque, a proposito di dazi, oggi via libera ai controdazi europei, 25% dei prodotti americani. L'Unione Europea ha detto: siamo pronti a sospendere i dazi se ci sarà un'intesa con l'Unione Europea. Molti fanno notare che dalla Casa Bianca trapela senza neanche tanto mistero il fatto che loro sono molto resti a trattare con il commissario europeo, perché l'obiettivo è disgregare l'Europa, dai, l'hanno capito tutti, forse quasi tutti, visto che Orban, visto che oggi ha votato contro, ma tanto ormai si va alla maggioranza, non più all'unanimità, e quindi è ovvio che trattare con il commissario europeo o con chi vuole lui significherebbe riconoscere che l'Europa è un'area politica ed economica, andare sui singoli stati significherebbe cercare la disgregazione. Andiamo ancora oltre, allora non si capisce bene che cosa capiterà al mondo farmaceutico, perché inizialmente il mondo farmaceutico era stato escluso dai dazi, ieri però sono circolate notizie che si stia pensando anche a dazi sul mondo farmaceutico. Guardate, noi siamo reduci da Vinitaly, oggi parleremo del Salone del Mobile, ma la farmaceutica ha 8 miliardi di export negli Stati Uniti, lo dico perché il vino ne ha 2 di miliardi, gli alimentari ne hanno 4, e diciamo il Regno Arredo non è neanche nei primi 7-8 posti in classifica, per cui può sembrare strano, ma la farmaceutica rischia molto di più di altri comparti. No. Allora, devo dire che non capisco stavolta la polemica parigina o francese di un paio di ministri che hanno detto che Meloni, quando andrà da Trump, rischia di spezzare l'unità dell'Unione Europea. A parte che il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, ha detto accolgo con favore tutti i tentativi di parlare con Trump, Meloni italiani lavorano nella prospettiva di difendere gli interessi dell'Europa. Però una cosa la dico, se non vogliamo far polemica per nulla, scusate cari francesi, Macron è già andato alla Casa Bianca, poi non si capisce perché, non è che Giorgia Meloni abbia detto vado per trattare per l'Italia, anche perché non può dire, non può farlo. Quindi, e ha ragione il ministro degli esteri italiani a dire Parigi non capisce lo spirito della missione di Meloni, perché se Meloni riuscirà a portare, a illustrare la posizione europea, la richiesta di dire va bene facciamo 0-0, che vuol dire zero dazi reciproci, le aperture europee, voglio dire, ben venga, serve a tutti, non agli italiani. In Germania nel frattempo la CDU di Merz ha annunciato l'accordo di governo con l'SPD e quindi si va verso appunto i dettagli sono stati poi annunciati, ma comunque era atteso, ma c'è stata l'ufficializzazione dell'accordo per un governo di coalizione appunto con l'SPD. Sempre dalla Germania arriva la notizia che sono incoraggianti i dati sulle vendite di Volkswagen nel primo trimestre. E ancora veniamo all'Italia, lo spread è in forte rialzo, ma attenzione, è in forte rialzo perché un po' stanno aumentando i rendimenti, il BTP a 10 anni ha preso 10 punti, vicino al 4%, al 3,97%, però sono i Bund a essere calati molto, perché con queste turbolenze il mercato preferisce i titoli di Stato tedeschi a quelli italiani. Non è ancora uno spread drammatico, siamo a 130 punti, è salito molto però. E calando il rendimento di quelli tedeschi è ovvio che aumenta la differenza tra il rendimento del Bund tedesco a 10 anni e BTP italiano a 10 anni. Chiudo con un'ultima notizia. C'è un rapporto interessante dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, sui prezzi delle case nell'Unione Europea, non in Italia. Beh, tra il 2015 e il 2023 sono aumentati del 48%. Guardando poi il futuro, dice il rapporto che si chiama Città del Futuro, nel 2040 la popolazione crescerà al nord e nelle grandi città, qui ci riferiamo all'Italia, mentre continuerà a spopolarsi il nostro mezzogiorno. La popolazione residente è in continua di crescita nelle città medio-grandi nel mezzogiorno, e dove ci sono 417.000 residenti in meno. E poi l'ANCE fa notare che solo il 3,8% delle famiglie vive in abitazioni di edilizia sociale e chiede un grande piano, l'ANCE, attraverso il presidente Brancaccio, un grande piano sul modello del PNRR per la casa. Allora, andiamo adesso su meteo, pubblicità, poi il primo tema, Salone del Mobile, poi avremo appunto la manovra, l'iniziativa del governo per aiutare i settori produttivi che dovessero essere messi in difficoltà dai dazi, e poi andiamo in realtà a parlare anche dello scontro Cina-Stati Uniti. 349-238-6666 per sms WhatsApp. Attenzione che lo scontro Cina-Stati Uniti in parte ci interessa, perché come molte volte ci ha spiegato il professor Noci, già prima con una Cina debole come economia, con consumi interni molto deboli e prezzi in deflazione perché consumano pochi cinesi, il rischio di invasione di prodotti cinesi con l'Europa c'era, perché non venivano consumati sul mercato interno. Ora questo rischio aumenta a livello esponenziale, perché è chiaro che se poi la Cina non riuscirà o non vorrà, nel senso che tu scegli che con quei dazi non ti conviene andare sul mercato americano, attenzione, perché poi la Cina si può girare e iniziare a dire il mercato più ricco e più grande al mondo è quello europeo, proviamo a vendere lì. E anche qui un conto è fare alleanze alla pari con la Cina, un conto è essere invasi da prodotti cinesi. Ecco perché serve l'Europa e non i singoli paesi, con buona pace di Orban. e dei suoi amici sovranisti, meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Minuti adesso, ci occupiamo fra pochissimo adesso, no, del mobile di Milano, perché anche lì si discute molto dei timori di una politica commerciale fatta di dazi. Ma quello che già dicevamo ieri da Alvin Italy, per gli operatori, vedremo se è così anche per gli operatori del Salone del Mobile di Milano, sta diventando più importante capire se tutta questa guerra non porterà a un rallentamento molto forte dell'economia, più che il tema dazi. Perché? Perché i dazi in questo momento sono un problema enorme, ma relativi solo agli Stati Uniti. Ma se poi tutto questo scontro porterà a un rallentamento economico anche in Germania, nel nord Europa, in Canada, in altre aree geografiche dove noi esportiamo, allora il problema non ce l'avrai più solo per il prezzo del tuo bene, che potrebbe salire, vedremo come andrà la vicenda, comunque che sale con i dazi. Ce l'hai perché l'economia rallenta e la domanda interna, quindi i consumi si fermano. A quel punto non è più un problema di dazi, è un problema di mancati acquisti. Detto questo, volevo raccontare, perché me lo chiedete, non è che abbia tutta questa passione, ma vabbè, è tutto vero, qualcuno me lo scrive. Allora, il famoso Navarro, quello che Elon Musk ha definito stupido come un sacco di mattoni, è un caso assurdo. Ma la cosa interessante è come è arrivato un economista sconosciuto a diventare consulente del presidente americano. Ci è arrivato così: nel primo mandato di Trump, chiede lui a suo genero, vedi che poi non è che il femminismo sia una cosa solo italiana, chiede a suo genero Jared Kushner di trovare qualcuno che possa, cioè, ricoprire il ruolo di consigliere economico. Evidentemente non ce l'aveva. Allora, come si muove il suo genero? Va su Amazon, è stato tutto già raccontato a suo tempo nel 2017, va su Amazon e inizia a scorrere i titoli dei libri che trova su Amazon. Peccato per altri autori. E ne becca uno che si chiama, di questo, diciamo, sconosciuto Peter Navarro, che si chiama Death by China. È un libro del 2011 che diceva che bisogna mostrarsi molto aggressivi e duri con la Cina. Navarro a quel punto viene chiamato come unico consulente all'inizio del presidente americano. Lui in questo libro cita, e qui siamo veramente alla follia, un famoso economista a supporto delle sue teorie che per combattere la Cina devi mettere i dazi, non devi essere tecnologicamente più forte, che si chiama Ron Vara. E questo Ron Vara viene citato dappertutto, anche da altri libri di testo. A un certo momento gli giornalisti americani si accorgono che A, Ron Vara non esiste, B, è l'anagramma dello stesso Navarro. Lui, sapete come risponde? Cioè, uno che scrive libri, saggi, citando se stesso con l'acronimo, no? Non con l'acronimo, scusatemi, con l'anagramma. Lui risponde: vabbè, dai, era uno scherzo. Per la precisione, tra l'altro lui mandava anche le mail firmate da questo Ron Vara, ma dico, vabbè, guardate, dai, ho fatto una battuta. C'è un tema ed è l'ultimo, perché l'obiettivo di questi dazi dovrebbe essere, secondo quanto dichiarato il presidente Trump, vabbè, o raccogliere soldi per ridurre il debito e poter ridurre le tasse, o portare le fabbriche negli Stati Uniti, al di là del fatto che noi sappiamo, che va spiegato ai consumatori americani, l'iPhone lo vuoi a 3.500 euro, però non puoi pagare il lavoratore americano come paghi i lavoratori del sud-est asiatico. Però va bene, uno può anche dire, va bene, ma io, pur di avere il lavoratore americano, sono disponibile e disposto a beccarmi un bel po' di inflazione. Può anche essere una scelta. C'è un piccolo problema: dal 2004 ad adesso tutte le economie occidentali, che siano grandi esportatori come la Germania e come l'Italia, o che siano grandi importatori come gli Stati Uniti, cioè che abbiano un avanzo commerciale o un disavanzo commerciale, hanno visto calare la quota di persone addette all'industria in maniera uguale. Guardate, L'Italia, la Germania, la Francia hanno lo stesso calo dal 2004 al 2023, intorno a 4-5 punti percentuali. E l'Italia e la Germania sono fortemente esportatori. Lo stesso calo ce l'ha il Canada, che fa anche un po' peggio degli Stati Uniti, e lo stesso calo ce l'hanno gli Stati Uniti, e lo stesso calo ce l'ha il Giappone, ce l'ha la Spagna. Che cosa vogliamo dire? Basta prendere il grafico, se volete ve lo mostro, ma non è che abbia molto effetto. Fonte ONU, così prima che qualcuno inizia a rompermi le scatole sulle fonti. Che cosa vuol dire? Che le economie occidentali, un po' per l'automazione, quindi robotica, automazione dentro le imprese, e un po' perché si sono spostati su prodotti di altro genere, hanno visto tutte in egual misura un calo del numero di occupati nel settore manifatturiero rispetto al totale degli occupati, a favore di che cosa? Del settore dei servizi. Tutte nello stesso modo, sia che tu sia un grande esportatore, quindi molto competitivo come Germania e Italia, sia che tu sia un grande importatore, perché poco competitivo, diciamo una volta per tutte, esporti poco perché sei poco competitivo, caro Trump, sui tuoi prodotti, non per i dazi, perché i prodotti tesseri, qualcosa di esporti, e infatti dov'è che è molto competitiva l'America? Sui servizi, e ha un avanzo commerciale di più di 100 miliardi. Allora, perché esporti sui servizi e non esporti sui prodotti? Non possono essere i dazi, perché sennò dovresti averli anche sui servizi, perché i servizi che esporti sono di qualità, i prodotti che vorresti esportare non sono di qualità. E adesso andiamo, non sono tutti di alta qualità e non riescono a essere apprezzati dai consumatori. Fattene la ragione. Allora, il Salone del Mobile, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
No, perché mi sarei anche rotto le scatole di sentire questa narrazione di uno che non si sa dove ha studiato. In generale, poi se c'è un dazio specifico, diccelo, ma in generale, i dazi l'Europa non li ha, li ha intorno all'1% sui prodotti americani. In generale, se tu non riesci a esportare, no, vuol dire che il tuo prodotto, che sia un servizio, che sia un manufatto, non è concorrenziale. E basta, no? Allora, presidente del Salone del Mobile Maria Porro, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora,
a tutti.
Vorrei fare un parallelismo, a parte il fatto che lo dirò anche a lei, ma dovrei dirlo al presidente della fiera: inaccettabile che Evin Italy e Salone del Mobile abbiano le stesse date in sovrapposizione. Mi avete promesso che l'anno prossimo non sarà così, speriamo. Volevo capire, perché noi abbiamo visto al Vinitri cambiare l'umore degli operatori da preoccupazione forte su come calcolare questi dazi, chi dovrà assorbirli, tutti il produttore, li distribuiranno con l'importatore e il distributore, e spostare l'attenzione nel corso dei giorni a un altro tema, il rischio stagnazione o recessione o rallentamento forte dell'economia. Lo stesso atteggiamento lei l'ha notato negli operatori che sono presenti appunto dall'8 aprile alla fiera di Milano Ro fino a domenica 13?
Ma in questo momento gli espositori sono estremamente concentrati nel cogliere tutti i contatti che arrivano da tutto il mondo qui al Salone del Mobile, nel cercare di costruire il più possibile un network anche alternativo al mercato americano, che lo ricordiamo per il macrosistema arredamento è al secondo posto dopo Francia e al primo posto fuori dall'Europa. Quindi sicuramente c'è una preoccupazione anche legata al fatto che il nostro è un prodotto che richiede un tempo piuttosto lungo, dalla progettazione alla quotazione, alla conferma d'ordine fino alla consegna, no? Si parla di mesi, quindi la preoccupazione è anche contingente rispetto a contratti già firmati, merce già prodotta, rispetto alla quale ovviamente la clientela americana pone dei problemi, chiede scontistiche e nel caso dei grandi contract o dei progetti più importanti i margini che le aziende hanno non sono sufficienti a colmare quel 20%. 20%. Quindi la preoccupazione in questo momento, posso dire, è più sul contingente. È chiaro che stiamo qui a lavorare giorno dopo giorno nella creazione di nuovi mercati. Iniziare a lavorare con un nuovo mercato richiede tempo. Il salone è un acceleratore di business, ma comunque la sfida che abbiamo davanti è piuttosto complessa.
Allora, adesso al traffico, poi torno sul tema, perché il settore vale, mobili, arredamento, circa 27 miliardi e mezzo di euro, se non ricordo male, presidente Porro, giusto?
Sì, corretto, 27 e mezzo.
Ne avete esportati 14,4, quindi siete a più del 50%. Tra l'altro c'è stato da gennaio un forte recupero anche nell'Unione Europea, più 6%, Regno Unito più 8%, Mercosur più 40%, in calo invece Stati Uniti meno 2,7%, Cina meno 1,7%. Per cento, lì c'è un tema anche di consumi interni alla Cina. Sono presenti 2100 espositori da 37 paesi e visitatori da più di 150 mercati. Prima del traffico, poi le chiederò altro, quanti visitatori, parlo della fiera vera e propria, non del fuorisalone, stimate di avere?
Ma è ancora presto per le stime, ma pensiamo di essere allineati alla scorsa edizione di Salone del Mobile Euroluce. Ricordiamo, noi abbiamo sempre le biennali. Il dato interessante è appunto la composizione dai diversi paesi e il fatto che si affaccino oggi al Salone geografie nuove come l'Arabia Saudita, vediamo grandissimo interesse, anche dal Giappone un bel ritorno, lo diremo poi a fine manifestazione. Adesso siamo ancora nel pieno dei lavori, siamo solo alla seconda giornata.
Allora, veniamo poi all'andamento sui vari mercati dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti, dunque i mercati esteri, adesso lasciamo stare un attimo gli Stati Uniti e le tendenze che state registrando, se Presidente Porro fa un accenno però anche ai consumi interni, all'andamento del settore per quello che riguarda la domanda italiana.
Beh, allora dicevamo prima, il macrosistema arredamento 14,4 miliardi l'export, l'Italia vale 13,1 miliardi, è un settore manifatturiero, gli addetti sono più di 139 mila per il macrosistema arredamento, tutta la filiera vale quasi 300 mila addetti. I mercati principali, il primo la Francia, il secondo ai noi gli Stati Uniti, il terzo mercato di riferimento è la Germania, poi nella top 5 UK e Svizzera. Si affacciano nella top 10, lo dicevamo prima, gli Emirati Arabi, 0,4 miliardi, però una crescita a doppia cifra, più 22,2%, è chiaro che lì c'è uno sviluppo immobiliare impressionante e la possibilità di stringere contratti molto molto importanti. La Cina, lo diceva prima di me, sta attraversando un momento difficile, qui è un meno a doppia cifra, quindi meno 17,9%, un mercato sul quale le aziende comunque hanno investito tanto e che ha dato grandissimi risultati nel passato, che oggi soffre per la importante crisi immobiliare e paradossalmente per un ridirezionamento anche dei consumi. La Spagna, il Belgio e i Paesi Bassi chiudono la top 5.
E quindi diciamo la top 10, diciamo che il mercato italiano ha tenuto, diciamo, non ha avuto una grossa crescita, ma ha tenuto, perché ricordiamo che voi avete avuto un andamento un po' anomalo per via del Covid, ovviamente, cioè c'è stato, lo ricordiamo tutti, durante il periodo del Covid anche un grosso investimento per la casa, anche perché eravamo spesso là segregati, poi come era naturale, un fisiologico riassestamento quando abbiamo riaperto, diciamo, le case, le città e la crescita di altri settori. Ormai siete sulla stabilizzazione sul mercato interno?
Sì, l'anno scorso abbiamo segnato un meno 2,9%, oltre a giustamente questa attenzione per la casa legata al Covid e post-Covid, anche i bonus hanno influenzato e aumentato, sì, certo, la possibilità di avere un budget di spesa sugli arredi, questi strumenti non sono più presenti, quindi diciamo che siamo verso una stabilizzazione del mercato italiano.
Senta, può ricordarci anche quello che sono le iniziative vostre a livello internazionale, perché qua ne parlavamo anche con Invinitri, ci mancherebbe, bisognerà poi non solo dire agli imprenditori andate sui mercati, ma le fiere, i saloni sono una piattaforma formidabile, soprattutto per chi è piccolo e medio, per andare, diciamo, a incontrare i mercati senza essere troppo soli o con costi troppo alti.
Verissimo, il Salone del Mobile quest'anno ha investito molto in questo programma di promozione, toccando praticamente tutti i continenti, un programma di promozione che ha avuto anche dei format particolari a seconda delle geografie che abbiamo toccato, andando a promuovere le aziende che partecipano al Salone del Mobile, sia creando contatti con la stampa, che è il nostro evidentemente megafono, ma anche stringendo alleanze con le associazioni degli interior designer, interior decorator e architetti di tutto il mondo, e poi andando a lavorare anche con le istituzioni. Ne è un caso importante l'MOU che abbiamo firmato con l'Arabia Saudita, in particolare con il Ministero della Cultura e dell'Architettura, proprio per supportare le aziende e promuoverle con un evento da organizzare a Riyadh rispetto al mondo del contract e dei grandi progetti. Anche l'India è un mercato su cui stiamo lavorando, abbiamo fatto diversi eventi di promozione, ne vediamo i risultati in questi giorni qui al Salone del Mobile, perché gli operatori che arrivano sono molto interessanti. È chiaro che per una piccola media impresa, così come per una grande azienda che oggi ha più che mai bisogno di incontrare nuovi clienti, sì, questa promozione internazionale che noi facciamo anche grazie al supporto del Ministero degli Esteri e dell'ICE sta avendo un importante effetto, sì, anche per conto di
ma nel ringraziare è proprio così, cioè lo abbiamo detto più volte, in un sistema di impresa che ha ancora molte piccole oltre che medie imprese, le piattaforme, come le chiamiamo, cioè la fiera, il salone, che portano che accompagnano o le portano proprio queste imprese in quei mercati, sono uno strumento per superare le dimensioni di impresa anche italiana. Allora, in bocca al lupo per il salone e per il fuori salone, che poi coinvolge tutta la città. L'indotto, ieri abbiamo dato la notizia, 258 milioni di euro. Te credo, visti i prezzi degli alberghi. Grazie a Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, GR24, e poi la manovra italiana per controbilanciare gli eventuali danni dei dazi, e invece la risposta durissima, l'ennesima risposta durissima della Cina. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Healing my heart's confusion. We're looking for a substitution. There ain't no one replacing you.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir.
Allora, questa è la frase molto elegante, molto in francese, molto Oxfridge, del presidente degli Stati Uniti d'America. A me fa anche impressione che il pubblico rida, perché non lo so. Ma immaginate se l'avesse fatto un altro presidente riferito a altri paesi. Ma comunque, quello che vediamo è che sì, lui sostiene che gli bacino il di dietro pur di fare, sempre con questo sfottò, con questo modo, o siamo patetici o siamo scrocconi o siamo lì a baciargli. Faccio notare che però, insomma, in questo momento non è che proprio il mercato americano la pensi come il presidente americano. Detto ciò, vediamo di capire che cosa ha deciso ieri il governo. Perché sono state individuate risorse, allora in tutto la cifra varia sui 20, sui 30 miliardi di euro, sono diverse però fonti, se ho ben capito, ma chiaramente la Bibbia in questi casi per noi è Gianni Trovati, che ringrazio che ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
Bibbia laica, non voglio offendere nessuno. Allora,
abbastanza.
Dunque, che cosa è successo nei giorni precedenti? Ha iniziato la Spagna a dire, come sono partiti i dazi americani, a dire: perfetto, noi mettiamo a disposizione circa 12 miliardi per le nostre imprese. quello è stato un po' l'elemento che ha fatto riflettere molti governi europei, ossia la necessità che, in attesa di capire come andranno le trattative con l'Europa e che cosa vorrà l'Europa, si possono stornare delle risorse, e dico stornare perché non sono risorse aggiuntive, ma stornare delle risorse per metterle a sostegno delle imprese che dovessero essere più colpite dai dazi, perché sappiamo, l'abbiamo detto sia per il Salone del Mobile che per il Vinitaly, non tutte verranno colpite nello stesso modo, da settore a settore, alcuni settori sono molto esposti negli Stati Uniti, altri meno. All'interno di quel settore un'impresa può avere il 40% dell'export e l'altra solo il 10% verso gli Stati Uniti, e ancora all'interno dello stesso settore un'impresa può essere lavorare solo sulla fascia alta o l'altissimo di gamma, e allora lì il costo finale incide un po' meno, oppure invece può essere un'impresa che vende alla fascia media, e allora lì il costo del bene con i dazi può incidere. Tutto questo per dire che cosa? Che il governo ha messo assieme 25 miliardi, ho detto 30 perché ho fatto un calcolo così, divisi tra, Gianni, 14 recuperabili dal PNRR e 11 dai fondi di coesione. Sono tutti soldi europei, che l'Europa ha tanti problemi, ma almeno questi sono soldi europei. Nello specifico, come avverrà questo e qual è l'ultimo passaggio per essere autorizzato? Cioè, si apre una trattativa con Bruxelles?
Sì, allora è importante, diciamo, premettere che oltre alle risorse che già c'era anche la loro riprogrammazione, perché sia sul PNRR sia sui fondi di coesione questa rimodulazione delle risorse e queste trattative più o meno informali con Bruxelles sono in corso da molte settimane e precedono l'avvio della guerra commerciale, dei dazi di Trump, degli annunci, eccetera. Che cosa succede? Succede che in particolare nel PNRR ci sono alcune misure per le imprese che non hanno funzionato, è il caso di Transizione 5.0, cioè gli incentivi fiscali per l'innovazione tecnologica, macchinari eccetera, che hanno a disposizione 6,3 miliardi ma sono stati richiesti fin qui solo per 700 milioni di euro, non perché le imprese non abbiano voglia di innovare, ma perché questo filone è stato caricato di tali e tante procedure burocratiche, vincoli normativi eccetera, a Bruxelles prima che a Roma, da risultare per molti sostanzialmente inutilizzabile. Allora già da settimane si discute della possibilità di girare queste risorse che non verranno mai spese, perché poi per transizione il termine è la fine di quest'anno e non del prossimo, quindi siamo proprio completamente fuori quadro, di girare queste risorse ad altre misure che sono più efficaci, tipo i contratti di sviluppo.
Quindi la prima nota che faccio la tua analisi è che, tra virgolette, io non mi sentirete mai dire una bestialità, una bestemmia, come i dazi sono anche un'opportunità. Opportunità è un'altra cosa nella vita, casomai devi fare di necessità virtù, che è una frase un po' diversa. Vaglielo a spiegare alle imprese che stanno cercando di capire come e chi se li deve caricare, che sono un'opportunità. Però, diciamo, per vedere un pezzo di bicchiere anche mezzo pieno, almeno parte dei soldi che non saremmo comunque riusciti a spendere per colpa nostra, non per colpa dell'Europa, i soldi che ha messo a disposizione l'Europa, riusciamo a ridirottarli su altro, perché ho visto 10 miliardi e mezzo di progetti vari del PNRR, poi 11 miliardi per i fondi di programmazione, fondi europei di coesione, poi ci sono 7 miliardi, Gianni correggimi se dico cavolate, sul piano, sul piano, e anche perché sto citando il tuo articolo sul Sole 24 ore. Volevo vedere se allora sto leggendo. 3 miliardi e mezzo la quota del piano 5.0, industria 5.0 non sta tirando, è scritta male, arriva da tardi, l'abbiamo detto mille volte, e almeno parte di quei soldi vengono utilizzati. Adesso mi dovresti spiegare come verranno utilizzati, cioè l'idea qual è? Andare a vedere i settori o la singola impresa?
No.
Che ti dice, guarda, io ero esposto negli Stati Uniti per il 40% dell'export, lavoravo sulla fascia media, quindi ho un danno enorme, o come?
No, attenzione, larga parte di questa rimodulazione sarebbe stata uguale identica se alla Casa Bianca ci fosse Kamala Harris e non ci fosse alcuna guerra commerciale, perché comunque era necessaria, diciamo che politicamente viene, come dire così, collegata allo scenario di immediato dei dazi, dei crolli di borsa eccetera eccetera. Naturalmente questa rimodulazione, che era già in corso, può essere parzialmente adattata al nuovo scenario, considerando però una cosa: le risorse del PNRR sono risorse per investimenti e agli investimenti devono rimanere, quindi non è nemmeno ipotizzabile una misura di sostegno economico proporzionato alla perdita di fatturato perché tu esporti negli Stati Uniti, eccetera. Cioè un meccanismo simile ai decreti ristori,
stavo pensando a questo.
Non è assolutamente ipotizzabile, perché quella è spesa corrente, e invece il PNRR, il Next Generation EU che lo finanzia, eccetera, coprono solo spesa per investimenti. Puoi, come dire, modulare un po' l'attenzione nei confronti delle imprese, dei settori più esposti all'export e quindi alle ricadute della guerra commerciale in modo molto molto parziale e soprattutto al momento del tutto indefinito.
Quindi fammi capire se ho capito, il governo intanto ha individuato un plafond, come si chiamerebbe in gergo, di soldi
che già c'era, sì.
Che già c'era, sì, ma ha detto, sì, insomma, quello è il plafond di soldi possibili, un po' attingendo, sì, ai fondi di coesione, un po' al 5.0 che è sempre PNRR e un po' anche a altri progetti del PNRR. Il meccanismo, anche a me veniva in mente quando ti ascoltavo, il meccanismo dei ristori famosi durante il Covid, il meccanismo non è ancora chiaro, capito bene?
No, non è ancora chiaro, anche perché la trattativa è tutta da completare, condurre, eccetera. Noi dovremmo presentare una proposta organica a Bruxelles di rimodulazione, come abbiamo fatto nel 2022-2023, proposta che nelle intenzioni del governo doveva essere presentata a febbraio-marzo, poi adesso siamo ad aprile, poi c'è Pasqua, arriva maggio, sì, eccetera, eccetera, e parte quella conclusiva fase ufficiale di un negoziato che in verità è già in corso con gli uffici di Bruxelles, che caso per caso ti dicono sì, questi soldi li puoi spostare qui, questi no, sempre seguendo però le regole, nel caso del PNRR, di Next Generation EU, cioè dei regolamenti approvati 5 anni fa, che non sono cambiati e non cambiano, quindi anche questa è la difficoltà. Mentre sui fondi di coesione c'è una estensione delle finalità a cui queste risorse possono essere utilizzate, è stata approvata, portata avanti da Fitto, come Raffaele Fitto, come vicepresidente esecutivo della commissione, ma anche lì rimangono i parametri, i vincoli territoriali, i fondi di coesione servono alla coesione territoriale, quindi devono andare, certo, prevalentemente al mezzogiorno, devono essere finalizzati a una lista di obiettivi che è più ampia di prima, ma rimane comunque vincolante, quindi anche lì insomma la trattativa deve muoversi entro questa griglia che è piuttosto rigida, e quindi in un momento in cui la volatilità è altissima e come dire gli annunci di dazi contro dazi
sì, però va detto che almeno sono state individuate, diciamo, da dove avrebbero prelevati i soldi, poi certo, il meccanismo di compensazione va tutto studiato, anche perché era, lo dico, un po' più facile dire siccome i ristoranti sono chiusi, faccio l'esempio dei ristoranti e bar durante il Covid, io ti do, adesso non mi ricordo più come funzionassero i ristori, mi sembra il 20% del fatturato, comunque prendo il tuo fatturato, dimostrimi quello che fatturavi, io ti ho chiuso per legge il ristorante per motivi di sicurezza sanitaria chiaramente, e ti do una parte di quello che tu fatturavi. Perché dico che è più difficile con l'export? Perché certo, intanto dovresti portare delle serie di dati, non basta un anno, perché magari ti posso dire tu avresti comunque perso export a livello, diciamo, anche senza dazi, perché magari avevi avuto un anno particolarmente fortunato. Però insomma, sì, 25%, giusto, ha ragione l'ascoltatore. Immagino che si studierà un meccanismo in cui tu dovrai dimostrare che rispetto a un certo numero di anni dove tu avevi un export e un fatturato di quel tipo, tu hai avuto un export e un fatturato di quel tipo, di un altro tipo. Ma si potrà fare, Gianni, e chiudo, solo a consuntivo. Cioè io come azienda, sì, del vino o del mobile, visto che abbiamo i due saloni in corso, posso portarti a dicembre, dico guarda, l'effetto dazi per me è stato questo, e ti dimostro che è stato questo perché negli ultimi anni ho sempre avuto più o meno questo export.
Sì, andrà fatto quando diciamo la polvere cala, e soprattutto a rendere più facile l'altra volta quella dinamica lì è il fatto che nel Covid il patto di stabilità con i suoi vincoli era sospeso. Oggi,
certo,
no.
Oggi no. E quello però è una richiesta che è arrivata anche dall'Italia, secondo me un ragionamento si potrebbe fare senza dover imbarcare debito a bocca di barile, però insomma cioè un ragionamento va fatto. Intanto però un passo per volta. L'Europa il 15 ha votato che il 15 aprile scatteranno i dazi al 25% per quello che riguarda non acciaio e alluminio, adesso vi do anche gli altri prodotti, ma come risposta all'acciaio e all'alluminio. Ma la vera notizia su questo fronte, nel ringraziare Gianni Trovati, è che la Cina aveva risposto mettendo ai dazi americani, era il 34% in più che andava a sommarsi al 20% in media già esistente, e quindi arriva al 54% totale. La Cina ha detto va bene, allora noi mettiamo il 34% dazi americani, questo nel fine settimana. Risposta di Trump ieri: bene, mettiamo i dazi alla Cina, a questo punto salgono al 104%, se ho ben capito, complessivo, e quindi il 20 più un altro 80, ed ecco perché la Cina dice va bene, allora tu ci hai messo alla fine un 80% e oggi ha risposto, li mettiamo all'84% sui beni americani. Allora, Fabio Scacciavillani, economista, esperto di Cina, editorialista proprio sui temi della Cina sul Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, adesso il segretario del Tesoro americano dice la Cina non svaluti la moneta, il yuan, per controbilanciare i dazi. A parte che la Cina è uno Stato, fa quello che vuole con la banca centrale, ma con questi dazi, Scacciavillani, c'è poco da indebolire la valuta, perché come fai a recuperare il 104%? Ma e poi alcune note per cui Amazon ha cacciato alcuni ordini dalla Cina per i dazi. Allora, molti operatori, del motivo per cui il mercato è venuto giù lunedì, sono rimasti sorpresi dal fatto che la Cina non ha neanche tentato, diciamo così, all'europea di dire vabbè, queste sono le tappe per i nostri dazi, 15 aprile, 15 maggio, 31 dicembre, nel frattempo vediamo di trattare. È andata subito al 34 e ha risposto al 104 con l'84% dei dazi di oggi.
Sì, ma probabilmente la Cina ha proposto un incontro, insomma, anche se non pubblicamente, avrà sicuramente fatto dei passi verso l'amministrazione, passi che sono stati rifiutati, quindi tra virgolette è stata costretta a rispondere, anche perché in Cina, per quanto sia un sistema autoritario, e comunque c'è una constituency domestica a cui rendere conto, quindi anche all'interno del Partito Comunista, del governo cinese, ci sono varie prese di posizione, varie opinioni, quindi c'è l'effetto umiliazione che è sicuramente piuttosto urticante per il vertice.
Beh, però almeno possiamo dire che i paesi che stanno andando, come dice Trump, a baciarli il sedere, perché lui ha usato l'espressione un po' diversa,
sì,
non ha detto bottom, ha detto ours, quindi, ours. E quindi vabbè, però diciamo non sono, almeno la Cina non è inclusa in questi, perché è l'unica, in questo momento è l'unica che ha detto vabbè, a dazio contro dazio. Scacciavillani, ma il rischio che noi vediamo è un po' era emerso anche in precedenza, quando la Cina ha avuto un rallentamento forte della domanda interna, è che se questi prodotti non vengono venduti negli Stati Uniti, loro si girino verso l'Europa come mercato di sbocco.
No, indubbiamente quello è un rischio, ma il problema non è la sostituzione dei mercati dell'export cinese, qui il problema è molto più ampio, cioè c'è un paese, l'America, che ha la maggiore economia del paese, del mondo, e che ha imboccato una traiettoria completamente farneticante, di cui non si capisce bene lo scopo o l'obiettivo, perché se da un certo punto di vista il presidente dice mettiamo questi dazi perché vogliamo che le imprese vengano a investire in America, e poi si compiace perché i leader stranieri vanno, diciamo così, a baciare la pantofola, usiamo un termine più urbano, è chiaro che c'è una dissonanza cognitiva, no?
No, essere buoni. No, ma anche perché rispetto a quello che dicevo prima, che il grafico che ho mostrato, che tutti i paesi, sia quelli forti sull'export, quindi molto competitivi come la Germania, l'Italia, e anche quelli che invece non sono forti sull'export come gli Stati Uniti, hanno avuto un calo pressoché identico tra i 4 e i 5 punti percentuali negli ultimi 20 anni del numero di occupati nella manifattura. Perché è ovvio che soprattutto per la manifattura di base hai automatizzato le fabbriche, robotizzato le fabbriche, si è spostata un po' tanta manifattura di base nei paesi a basso costo del lavoro. E dov'è che sono i nostri occupati andati? Nel mondo dei servizi, perché i servizi hanno un valore aggiunto più alto molte volte, oltre che nei servizi non essere entrata la robotica, mettiamola in questo modo. Ma tutti i paesi, la Germania, l'Italia, hanno avuto cali identici nel numero, nella percentuale di occupati nel settore manifatturiero. Per inciso, l'Italia è passata da un po' più del 20, da 24 al 19, un calo identico a quello tedesco. Scacciavillani, su questo poi però gli Stati Uniti hanno anche l'occupazione a record. Io non ho capito, anche se domani tutte le imprese andassero lì a produrre, dove troverebbero gli occupati?
No, ma non solo occupati così generici, unskilled, no? Forza lavoro senza particolare istruzione o formazione. Faccio un esempio, riportare i cantieri navali negli Stati Uniti, occorre un tipo di forza lavoro che è altamente specializzata e che oggi negli Stati Uniti semplicemente non c'è. Quindi per far ripartire la cantieristica in America occorre uno sforzo di almeno 5, ma molto più probabilmente 10 anni. E poi bisogna vedere se questi cantieri navali americani sono competitivi. Cioè, perché fare le navi al triplo del prezzo dei cantieri cinesi non è.
No, per esempio, l'Italia dimostra che con Fincantieri tu puoi essere competitivo anche con i sudcoreani, devi lavorare molto sulle competenze, la qualità e quant'altro. Non è che non si possano fare, sicuramente magari non fai i cantieri più di base, mettiamola così. Nella nautica, fuori dalla cantieristica, in senso di grande, noi siamo leader mondiali negli yacht, super yacht, mega yacht, ne parleremo, e quindi li facciamo a casa nostra. E mi dica in una battuta, a questo punto, quindi lei non vede un rischio di invasione di merci cinesi in Europa, perché non è completamente sostituibile il mercato, e lei come pensa che andrà a finire questo scontro tra Stati Uniti e Cina?
Io ho uno scenario in mente. In realtà poi saranno i mercati a piegare Trump verso un approccio più logico, meno demenziale, perché quello che sta succedendo sui mercati si ripercuoterà molto presto sull'economia reale.
Certo.
Esatto, quindi poi
molti suoi colleghi, adesso devo salutare e ringraziare Scacciavillani, molti suoi colleghi dicono la stessa cosa, dicono al massimo entro un mese, poi il cittadino americano, quindi Main Street, Walmart, non la finanza, inizierà a vedere gli effetti sui prezzi. E ricordiamo che Trump ha vinto le elezioni anche per la sua battaglia contro l'inflazione causata, secondo lui, da Biden. Grazie a Fabio Scacciavillani, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.